all the precious things love has in store. We have all the love.
E come avevamo annunciato, l'assessora Cenerilli Francesca, 11 punti che fa parte del suo programma politiche, suo programma di amministrazione comunale, che è diviso in varie parti, vari assessorati ci hanno. Quindi abbiamo Francesca che ci parlerà delle politiche sociali e terzo settore. Buongiorno Francesca.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, questo tuo, si fa così per dire, no? Che tu già conosci molto bene, è un programma che riguarda le politiche sociali e terzo settore. Ci sono 11 punti, adesso li leggo velocemente. Dice, non lasciamo nessuno indietro. E poi servizi farmaceutici, terza età, lotta alla povertà, dipendenze e conflitti e l'integrazione, lavoro femminile, interventi a favore dei diritti della disabilità, e non finisce qui, aree minori e famiglia, piattaforma lavoro, diritti dei consumatori. Insomma, c'è da lavorare qua,
C'è da lavorare, e quella è solo una parte che riguarda il mio assessorato, perché io mi occupo di pubblica istruzione e quindi anche di politiche scolastiche, per cui la visione è molto più ampia di quello che appare in quegli 11 punti, che tra l'altro sintetizzano molto quello che è ciò che facciamo quotidianamente all'interno dei servizi sociali. Questo è il programma elettorale che abbiamo presentato ai cittadini quando abbiamo deciso di ricandidarci e di riproporci alla città di Cerveteri come amministrazione uscente. E io anche nella passata amministrazione ovviamente mi occupavo sempre di servizi sociali e dal 2014 anche di pubblica istruzione, per cui diciamo che il lavoro del programma elettorale mi ha vista, della mia parte, dei miei settori, mi ha vista fortemente protagonista. Quello che ci tengo a dire è che, come per tutti gli altri settori componenti il programma elettorale, noi amministrazione uscente abbiamo lavorato insieme ai cittadini per scriverlo, nel senso che abbiamo fatto dei tavoli di lavoro aperti a tutti coloro, associazionismo, semplici cittadini, operatori dei settori specifici, che hanno deciso di darci una mano per reperire anche un po' quelle che erano le esigenze non solo dell'amministrazione ma anche del cittadino. E la cosa positiva di questo, secondo noi, e che probabilmente è stata poi l'arma vincente anche del programma elettorale, oltre a tutto quello che abbiamo fatto negli anni, è stato anche il fatto che questo programma non è un libro dei sogni, proprio perché essendo amministrazione uscente sappiamo benissimo che avremmo potuto scrivere qualsiasi cosa, il problema poi è realizzarla e renderlo fattibile sul territorio con i mezzi che si hanno. Quindi abbiamo fatto un po' una lista della spesa, questo abbiamo, cosa possiamo creare nonostante abbiamo aspettative molto alte, e insieme l'abbiamo un po' costruito, a partire soprattutto dai servizi sociali che riguardano insomma la fascia della cittadinanza più debole, più in difficoltà, con più problematiche, magari anche momentanee, ma sicuramente a cui va data maggiore attenzione.
Allora, andiamo al secondo punto, qui parlo del servizio farmaceutico. Il servizio farmaceutico, un attimino, il servizio farmaceutico, vogliamo aprire la sesta farmacia comunale, nelle nostre intenzioni sarà individuata nella frazione di Marina Cerveteri. Vogliamo completare l'iter già avviato e quasi concluso per l'autorizzazione del servizio farmaceutico, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo sentito anche alcuni giornali che hanno parlato di queste cose.
Sì, ci stiamo attivando per fare in modo che si apra, appunto, come c'è scritto lì, a Marina di Cerveteri, laddove
la parte
è fattibile.
Verso la Dispoli, mi pare.
Esatto, la sesta farmacia comunale, la seconda per Marina di Cerveteri. E abbiamo già attivato come giunta le procedure per individuare gli spazi e per capire come renderci effettivi. Ora va valutato se effettivamente sarà, per le leggi di mercato che ci sono, fattibile proprio a Cerenova o collocata altrove, però diciamo che per alternanza tra pubblico e privato dobbiamo accedere alla sesta farmacia comunale, e la nostra intenzione, d'accordo anche con la multiservizi, è quella di rendere anche il servizio farmaceutico più tecnologico, per poter agevolare non il cittadino, che non avrà nessun tipo di differenza quando andrà allo sportello, avrà sempre il suo farmacista che darà il farmaco e che darà il consiglio come fino ad oggi è stato, però per agevolare all'interno delle farmacie i stessi magazzinieri, gli stessi medici che stanno all'interno delle farmacie, per rendere il loro lavoro un po' più agevole, perché come in tutte le cose la tecnologia va avanti e anche noi a livello farmaceutico ci dobbiamo attivare. In più, siccome già da anni abbiamo istituito il banco del farmaco proprio per dare momenti in cui si possono reperire farmaci all'interno, donare farmaci all'interno delle farmacie, che poi le nostre associazioni danno alle persone bisognose, ovviamente i farmaci quelli da banco, quelli che non hanno bisogno di prescrizioni mediche specifiche, vogliamo incentivare questo tipo di attività, perché all'interno dei servizi sociali ci siamo resi conto che oltre alla necessità del pacco alimentare, oltre alla necessità del vestiario, oltre alla necessità dei giochi per i bambini, c'è anche la necessità in questo momento impellente di crisi economica di avere dei farmaci disponibili da poter utilizzare, e non sempre la mamma ha l'opportunità di andare a comprare la tachipirina per il bambino che ha la febbre, o l'aspirina o qualsiasi altra cosa.
Altro tema, il terzo, terza età.
Terza età, questo terza è un bel tema, soprattutto perché la cosa interessante è che questo tema specifico è stato condiviso con le persone della terza età, cioè nel senso, al tavolo di lavoro che ha creato questo programma erano sedute molte persone che partecipano alle attività quotidiane all'interno dei nostri centri anziani, quindi che hanno anche più di noi il polso della situazione, di quello che c'è, di quello che serve e di quello che si potrebbe aggiungere. E quello che ci è piaciuto molto è che si comincia ad intravedere la realtà del centro anziani e la realtà che io ho sempre sostenuto importante del supporto della terza età, non tanto come location dove condividere piccoli momenti sociali di convivialità, ma di poter mettere a disposizione quella che è l'esperienza di una vita anche su altri settori. E quindi da questo ci è venuto l'idea di creare delle attività, una sorta di banca del tempo, fatta anche non solo con la terza età, anche con altri settori, ma principalmente con la terza età, dove le persone che sono del nostro territorio, sia che afferiscono al centro ai vari centri anziani, noi ne abbiamo tre sul territorio, Cerveteri, Cerenova e Valcanneto, ma anche agli altri, semplici iscritti o simpatizzanti, o semplicemente che vogliono dedicare qualche ora del proprio tempo alle nostre attività, di poter offrire come uno scambio, una sorta di baratto, come si usava una volta, il proprio tempo, la propria esperienza ai giovani per apprendere mestieri che non si conoscono più, per raccontare esperienze di vita che oggi non sono più fattibili. Oggi siamo nell'era tecnologica, un bambino di 3 anni è in grado di utilizzare uno smartphone, un PC meglio di un adulto di 50, però il bambino di 3 anni, quando sarà grande, probabilmente non conoscerà i giochi di strada, non conoscerà le tradizioni del paese dove abita se nessuno gliele tramanda, la cultura del paese dove abita, quello che ha fatto nascere e crescere questa popolazione, non conoscerà arti e mestieri che magari vengono superate nel tempo dalla tecnologia. Quindi questa sorta di nonno bus, come l'abbiamo chiamato, cioè un nonno a disposizione degli altri, può servire anche al contrario, cioè giovani ragazzi, magari frequentanti degli istituti superiori o delle scuole medie, che possono mettersi a disposizione e regalare qualche ora del proprio tempo alle persone diversamente anziane, come le chiamo io, perché molti sono più giovani di me come spirito e anche come fisico, perché insomma questo va detto, delle ore importanti, magari insegnandogli ad usare il computer, magari insegnandogli a fare ad avere una nuova cultura musicale, un nuovo ballo che possa essere propedeutico anche alla ginnastica dolce che fanno. Quindi un insieme, un mix di esperienze che possono portare a frutti secondo noi importanti.
Senti, ma i centri anziani, più o meno sono 3, no? Si possono incontrare queste persone anziane, ma possono partecipare anche le persone che non fanno parte dei centri sociali, certo, ma come fanno poi a incontrarsi?
Allora, noi mettiamo sicuramente a disposizione i nostri spazi, che sono quelli del centro anziani, ci sono, noi abbiamo un regolamento che ovviamente dà mandato alla gestione del centro anziani, quindi le attività che si svolgono all'interno del centro possono essere utilizzate sia dagli iscritti che dai non iscritti. Quello che non possono utilizzare i non iscritti al centro, che magari possono anche essere non residenti del nostro territorio, sono le attività che sono a pagamento all'interno del centro, nel senso che, facciamo un esempio, si fa una gita e il centro mette a disposizione questa gita ad un costo di X euro, chi non è iscritto non ne usufruisce, paga una quota intera.
Certo.
Però per il resto sono aperte a tutti coloro che vogliono avvicinarsi.
Ma partecipano?
Devo dire che sono attività abbastanza partecipate, anche se generalmente le attività che si svolgono nel centro anziani sono attività di gioco di carte, di ballo, di danza, di cene, momenti comunque importanti perché sono conviviali, momenti sociali fondamentali. Però secondo noi i mezzi che hanno a disposizione, le strutture che noi diamo come centro anziani e le persone che le vivono possono essere molto di più, c'è un potenziale molto più alto. Per questo abbiamo l'ambizione che si possano creare delle attività un po' più strutturate che secondo me sono anche in assoluto vantaggio degli utenti stessi che le utilizzano. Per esempio anche cercare di creare una sezione distaccata dell'Università della Terza Età che possa dare dei corsi di formazione a persone che oggi hanno deciso di intraprendere la carriera scolastica specializzandosi in qualche altra cosa, perché no?
Qualche volta c'è stato tempo fa a fare questa cosa.
Abbiamo cominciato con delle iniziative in alcuni settori hanno preso piede, in altri un po' meno. Oggi le vogliamo riproporre in maniera un po' più strutturata affinché riescano in questi 5 anni a decollare.
Anche perché gli anziani adesso, proprio anziani, magari stanno da un'altra parte, quei giovani diventati anziani, può darsi che sono interessati alla cosa.
Certo.
Allora passiamo adesso a un altro tema molto importante. Lotta alla povertà. Mamma mia, ragazzi.
Questo è un tema scottante,
cruciale poi.
Sì, per tanti motivi, perché comunque questo è anche l'evoluzione che abbiamo visto in questi 5 anni passati di amministrazione. Quando siamo arrivati abbiamo creato abbiamo creato un gruppo di volontari che ci aiutavano a raccogliere nei supermercati, a fare la raccolta alimentare, perché abbiamo iniziato anche un po' per gioco, si cominciava ad avere la percezione della forte crisi che c'era, ma non era ancora così tangibile. In questi 5 anni è cresciuta talmente tanto che è diventata un'associazione, ha una sua sede e si dedica ad attività anche correlate alla consegna dei pacchi e alla raccolta del cibo, proprio perché purtroppo la situazione estrema e povertà è diventata ormai la voce principale delle nostre voci di bilancio. Noi abbiamo sempre più persone che si rivolgono al servizio con estreme difficoltà economiche e purtroppo i tagli che il governo centrale tutti gli anni fa sugli enti comunali come noi, di oltre 1 milione di euro di spesa corrente, che ovviamente afferisce soprattutto alle voci della pubblica istruzione, dei servizi sociali, della cultura, dello sport, del turismo, perché sono queste le voci che hanno la spesa corrente. Ed essendo i servizi sociali l'assessorato che hanno generalmente chi ha maggior entità economica è quella che subisce tagli maggiori. Se questi tagli non vengono effettuati, il comune va in dissesto e questo crea ulteriori problemi ai cittadini e ai servizi. Quindi tutti gli anni ci dobbiamo barcamenare tra quello che il governo ci dice e quello che invece è il sentore della popolazione e della cittadinanza, che è tutt'altro. Noi dovremmo ampliare questi servizi e dare ulteriori risorse economiche, invece ci vengono tolte. Per cui, per cercare di non lasciare indietro nessuno e di essere una risposta concreta per i cittadini, passiamo le giornate, i mesi, le notti con l'amministrazione a cercare soluzioni alternative che possano essere soddisfacenti per le nostre necessità, ma con estrema fatica, perché le risorse purtroppo scarseggiano, ma le richieste aumentano a dismisura.
Hai parlato di 1 milione di euro all'anno, lo Stato prende il comune? Ai comuni tutti?
Non a tutti, cioè non nel a senso tutti. A tutti i comuni toglie, non a tutti la stessa entità, perché poi va in base alla popolazione,
esatto. Certo.
Però c'è un taglio netto che succede a tutti i comuni, tranne a Roma, perché è la capitale d'Italia e quindi alcuni tagli non gli vengono effettuati, però insomma...
Tocca
a tutti, indistintamente.
Allora, adesso c'è un altro tema, le dipendenze, conflitti e l'integrazione. C'è un regolamento comunale della sale slot, per esempio, questo è un altro problema grosso che dovete cercare di rimediare,
esatto.
Qui. Poi c'è sta, per esempio, lo sportello antiviolenza sulle donne e così via. Allora... che ci dice di questo?
Anche il problema delle
dipendenze.
Delle ludopatie, sono problemi seri, serissimi sul nostro territorio. La nostra intenzione è quella, e siamo arrivati un po' prima del decreto legge, perché è di questi giorni il decreto legge che vede la richiesta di quasi la metà della chiusura delle sale slot presenti sul territorio italiano.
Le taglieranno?
Questo è un decreto legge che hanno proposto, ora da qui a renderlo effettivo ci sarà un lungo passaggio, però diciamo questo è il trend, proprio perché va regolamentata un po' l'apertura di queste realtà. Volevamo appunto cercare di dedicare più attenzione alla strutturazione di un regolamento che prevedesse l'utilizzo di sale slot in punti che non siano vicino a centri di aggregazione come luoghi di culto sacri, come le chiese o come le scuole o luoghi pubblici dove c'è una frequenza ed un affollamento di persone, soprattutto giovani o soprattutto una fascia di età che comunque può avere accesso liberamente perché maggiorenni, ma questo comunque gli porta ad avere la tentazione di giocare. E noi poi come servizi sociali, all'interno dei piani di zona, che sono i progetti che facciamo insieme al comune di Ladispoli, dove noi siamo comune capofila con dei fondi regionali, investiamo moltissimo sulla lotta contro le dipendenze con dei progetti ad hoc che facciamo anche all'interno delle scuole per far capire cos'è la droga, cos'è l'alcol, quali sono le malattie sessualmente trasmittibili.
Per non aggiungere poi questo.
Esatto, il gioco d'azzardo online, e quindi anche per questo sulle ludopatie facciamo
psicosi vari che
esatto, prende. Si creano delle situazioni assurde. Noi purtroppo viviamo di realtà dove spesso i nostri utenti dei servizi sociali sono talmente disperati che utilizzano il nostro contributo economico per giocare al gratta e vinci e sperare di fare la grande vincita. Ora, quando si arriva a questo punto vuol dire già che la psicosi è avanzata. Quindi se vogliamo attivarci per rendere efficaci i progetti dei servizi sociali che già abbiamo in campo, dobbiamo regolamentare sicuramente sul territorio l'utilizzo di sale slot e quant'altro. Lo sportello antiviolenza che citavi poco fa è un nostro fiore all'occhiello per l'eccellenza dello sportello, della tipologia di sportello, di come è stato creato e del personale che ci lavora all'interno. Purtroppo ci duole sottolineare che è uno sportello che è diventato ormai indispensabile, perché la richiesta di donne che arriva allo sportello denunciando violenze fisiche, economiche o psicologiche dal proprio compagno è in aumento esponenziale. Vorremmo tanto non avere questo tipo di servizio sul territorio, invece siamo costretti a doverlo istituzionalizzare da spot che era, e oggi siamo nella condizione di poterlo rendere effettivo a tutti gli effetti. Anzi, abbiamo anche collaborato con il Ministero della Sanità e con l'Istituto Superiore di Sanità per un protocollo d'intesa, visto che noi siamo ospitati all'interno della Casa della Salute, dalla ASL, con un protocollo d'intesa nazionale che preveda la stessa modalità di accoglienza in ogni pronto soccorso e in ogni centro antiviolenza adibito all'interno di come centro di accoglienza all'interno di strutture sanitarie per le donne che arrivano, in maniera tale che ci sia un'unica modalità di accoglienza. Per questo abbiamo fatto corsi di formazione, l'ho fatti io stessa insieme agli operatori, anche insieme alle forze dell'ordine, perché molto spesso le donne prima di arrivare ad uno sportello antiviolenza vanno dai carabinieri, vanno dalla polizia a sporgere denuncia, non sempre il passaggio è inverso, e quindi anche loro hanno bisogno di essere strutturati per essere in grado di accogliere questo tipo di denuncia, questo tipo di problematica, ed essere in grado in quel momento di non essere soltanto l'agente di polizia che registra la denuncia, ma avere un supporto umano importante per gestire una sofferenza così grande.
Tu hai detto prima, siamo ospitati alla ASL, giù. Sì. Che cosa significa questo?
Che noi abbiamo messo a disposizione il personale, affidandolo ad una cooperativa del terzo settore con un progetto presentato ed un finanziamento nostro. Invece la ASL ci ha dato a disposizione i locali dove svolgere lo sportello. Ah, sì? Quindi siamo all'interno della Casa della Salute, e questo sportello è uno sportello valido per Cerveteri e per Ladispoli.
E funziona, sì?
Funziona tantissimo.
Va bene, allora l'integrazione, ecco, altro punto, l'integrazione.
Ah. Altro punto
molto dolente. C'hai certi problemi addosso, grossi.
Che vede fazioni divise molto importanti. Noi siamo ovviamente per l'integrazione sotto ogni punto di vista, siamo un'amministrazione inclusiva e non esclusiva. Crediamo che tutte le persone che siano sul territorio di Cerveteri abbiano stessa parità di diritti e stessa parità di doveri, per fare in modo che possano conoscere i propri diritti, possano essere integrati con i nostri concittadini e vivere al meglio questo territorio, se hanno deciso di vivere questo territorio, dobbiamo essere in grado di dare loro delle risposte adeguate, esattamente come li diamo agli altri concittadini. Per questo in passato, anche quando siamo stati protagonisti di momenti in cui abbiamo accolto rifugiati politici, lo abbiamo fatto con la massima solidarietà, con la massima spontaneità, ma creando dei progetti strutturati che potessero essere confacenti agli immigrati che arrivavano, ma anche ai cittadini stessi del nostro territorio. Cioè, non ci piace che un processo venga governato da qualcun altro, non lo vogliamo subire, lo vogliamo governare noi, vogliamo essere noi coloro che dicono: questo è il nostro territorio, questo può offrire, mandateci pure delle persone, purché noi siamo in grado di poterle accogliere come riteniamo opportuno, senza trattarli come animali, come spesso abbiamo visto in giro, ma cercando di dare loro delle opportunità che siano confacenti alle loro esigenze e anche alle nostre. In questo modo significa poter integrare, altresì significa ospitare in maniera anomala, senza nessun presupposto. Questo non è sussidiarietà, questo non è assistenza, questo è semplicemente: mi tocca, lo faccio. Ecco, noi crediamo che siccome l'Europa mette a disposizione i fondi e il Ministero dell'Interno non aspetta altro che i comuni li chiedano per poter comunque gestire al meglio questo tipo di progettazioni, noi siamo disponibili ad accogliere le persone che richiedono, ad accogliere questi fondi e a gestirli nella maniera giusta e corretta, senza nulla togliere a nessun altro tipo di cittadino, senza discriminazione di alcun tipo, perché, ripeto, l'accoglienza e l'integrazione e l'inclusione sociale è un po' il motto di quello che è il nostro pensiero profondamente radicato all'interno della nostra amministrazione.
Può capitare che un giovane o una persona voglia integrarsi e poi si ha parole, vuole integrarsi, poi non vuole in sostanza, no? Può capitare.
Beh, certo, non è sempre tutto così lineare, certo. Ci mancherebbe. Noi cerchiamo di attivarci affinché ci siano gli strumenti per mettere in piedi tutto questo. Poi è ovvio abbiamo incontrato anche situazioni dove non c'era la volontà dall'altra parte, e ovviamente questo fa parte del gioco, ma lo abbiamo trovato anche su molti concittadini nostri, non l'abbiamo trovato soltanto da chi viene dall'esterno. Quindi voglio dire, l'importante è attivarsi affinché chi ha buona volontà riesca a mettersi in moto. Poi entrare nelle singole scelte del singolo cittadino di qualsiasi nazionalità sia diventa complesso.
E c'è anche la consulta comunale dei cittadini migranti, c'è stato
sì.
Fatto
l'abbiamo,
c'è anche una consigliera comunale adesso.
Assolutamente sì, l'abbiamo deliberato nella passata amministrazione, lo stiamo portando avanti, anche quello è stato un lungo percorso proprio per far sì che tutte le realtà di popolazioni migranti che viaggiano nel nostro territorio si possano sentire rappresentate come cittadini di Cerveteri. Per questo abbiamo creato la consulta, per questo abbiamo fatto in modo che all'interno della consulta venisse eletto un rappresentante che siede oggi, una consigliera comunale che siede oggi all'interno delle fila del Consiglio Comunale, così come nella passata amministrazione, che non ha diritto di voto ma assolutamente diritto di parola, sia nel portare le istanze della consulta degli stranieri che magari le vengono sottoposte, sia semplicemente per entrare nel discorso degli argomenti che riguardano la città di Cerveteri, perché in quanto cittadina di Cerveteri anche lei ha i suoi punti di vista, le sue idee, che molto spesso sono state anche fortemente produttive, quindi nel senso non è una presenza fuori luogo inutile all'interno del contesto. Per noi è un ulteriore punto di vista sulla moltitudine di realtà che abbiamo all'interno del territorio.
Qualcuno abbiamo ospitato anche qua,
esatto,
alla radio. Abbiamo visto che queste persone hanno veramente la fantasia di fare le cose, contrariamente a quanti nostri, diciamo così, compaesani, chiacchierano, però alla fine non concludono niente.
È vero.
Qui c'è scritto anche: verranno potenziati i corsi di lingua italiana per gli stranieri.
Esatto, noi da tanti anni facciamo dei corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri. Sottolineo gratuiti perché anche qui, siccome molto spesso veniamo tacciati di essere un'amministrazione che magari dedica fondi di più agli immigrati, quindi agli stranieri, che non agli italiani. Quando dico gratuito non vuol dire che prendiamo risorse da un'altra parte e rendiamo gratuito quel corso, no.
Questi
viene fatto assolutamente
verità.
Gratuitamente da ex insegnanti oggi in pensione,
ecco.
O attualmente che lavorano attualmente ma che magari decidono di dedicare 2 ore del proprio tempo a questo tipo di attività, per cui dicono: noi siamo disponibili a farlo gratuitamente come volontariato, ci mettiamo alla prova. Questa cosa, che è iniziata un po' per gioco sulla richiesta di alcuni migranti che erano arrivati e che da analfabeti, non sapevano assolutamente una parola di italiano e non sapevano neanche firmare un documento o compilare una domanda di aiuto ai servizi sociali. Da lì ci è venuta questa idea ed è talmente diventata grande che oggi è una scuola accreditata, cioè abbiamo avuto dei ragazzi arrivati veramente analfabeti che oggi hanno preso il titolo di licenza media e stanno facendo le superiori, anche se sono ragazzi grandi, anche se hanno oltre 30 anni. Questo perché? Perché nel momento in cui ti reputi, come l'Italia si reputa e come Cerveteri credo che sia, un paese democratico e civile, devi dare la giusta opportunità a tutte le persone che ci sono su questo territorio di poter quantomeno dire la loro, ma in maniera giusta, corretta, anche poter dire semplicemente ho bisogno di un aiuto di qualsiasi tipo, sono in grado di poter scrivere la domanda e non di farmela scrivere. Significa regalare, donare pari dignità a tutti gli esseri umani e questo per noi è un principio fondamentale. E devo dire che la presenza di questo corso, che negli anni, ripeto, è cresciuto talmente tanto da essere ormai una scuola accreditata, continua a crescere non solo come richieste di ragazzi, donne, uomini che decidono di partecipare ai corsi, ma come insegnanti che intendono mettere a disposizione il proprio tempo.
Certamente.
Da donare, e questo è importantissimo, questo va dato atto alla grande sensibilità invece di moltissima della popolazione cervetrana che non è assolutamente insensibile a queste tematiche, anzi se non fosse per loro e per la disponibilità che ci danno questo sicuramente non sarebbe stato possibile.
Poi un altro punto è questo, il lavoro femminile. Ecco, il lavoro femminile, dice, in particolare attenzione verrà dedicata all'imprenditoria femminile potenziandone gli aiuti, strutturando percorsi di orientamento e formazione rispetto alle nuove dinamiche del mondo del lavoro. Poi continua, particolare attenzione dovrà essere posta verso le giovani donne e in più in generale pure verso i giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, come il Comune dovrà così farsi promotore di incontri periodici che agevolano la comunicazione fra domanda e offerta.
Esatto.
Questo un po' ricalca il pensiero di prima.
Esatto, perché noi ci siamo resi conto che tantissime delle persone che vengono da noi, più che chiedere l'aiuto del contributo economico, in realtà ci chiedono il lavoro. Ci dicono dateci una mano a trovare lavoro, non vogliamo un contributo, vogliamo essere utili, vogliamo poter lavorare e poter essere noi di sostegno alle nostre famiglie.
Questa ovviamente è una cosa molto difficile.
Molto difficile, soprattutto il Comune purtroppo non ha questo tipo di risorse, questo tipo di risposte. Non c'è nulla di più denigrante e deprimente per noi di non poter dare una risposta soddisfacente ad una richiesta così importante, soprattutto quando viene da un padre o da una madre di famiglia che improvvisamente si trova in una situazione precaria, ha perso il lavoro oppure non gli è stato rinnovato il contratto e quindi fa difficoltà a sopperire a tutte le esigenze della famiglia. Per questo abbiamo deciso che con l'aiuto dell'Ufficio di Collocamento Territoriale, con l'aiuto di associazioni e realtà che si occupano esattamente sul territorio nazionale di incontro fra domanda e offerta lavoro, di poter mettere in piedi uno sportello che serva proprio a questo, perché è ovvio che va data una mano alle donne che con più difficoltà degli uomini, soprattutto in questa fase di crisi, riescono difficilmente a trovare lavoro, perché una donna, soprattutto quando è mamma, soprattutto quando è moglie, quando deve badare alla casa e ai figli, difficilmente ha il giusto supporto per potersi dedicare anche al lavoro. Quindi vogliamo mettere in piedi una realtà che possa essere anche di supporto alle attività extra, cioè anche una sorta di supporto alle famiglie tra famiglie, cioè oggi io ho l'opportunità di fare 3 ore di lavoro da quella parte, ovviamente realmente contrattualizzato, ma non ho a chi lasciare i bambini. Benissimo, creiamo delle attività che siano di supporto anche fra i genitori, magari all'interno dei locali scolastici adibiti a ludoteche che possano contenere i bambini per 1, per 2, per 3 ore affinché quella donna riesca ad uscire, a dedicarsi alle proprie attività. E questo sportello che intendiamo realizzare serve anche al giovane ragazzo che è uscito dal mondo degli studi, che non trova sbocchi professionali, o all'esodato, o alla persona cinquantenne che purtroppo è stato licenziato, ha finito la disoccupazione e non riesce a reintegrarsi nel mondo del lavoro. Serve a strutturare bene un curriculum vitae in maniera tale che possano essere in grado di scrivere le cose giuste e di presentarsi alle persone giuste. E serve anche a mettere in relazione le attività imprenditoriali del territorio, non solo di Cerveteri ma anche esterno, a fare in modo che queste persone possano richiedere attraverso noi le professionalità di cui hanno bisogno e noi possiamo far agganciare le professionalità che conosciamo con queste altre realtà, ma in maniera che ci sia un incontro tra domanda e offerta anche qualificato, non fatto di sorterfugi, di mi serve che questo amico faccia qualche ora o che questa persona, no, non funziona così, il mondo del lavoro è altro e siccome abbiamo professionalità serie che si occupano di questo, imprenditori seri sul territorio e tante persone che hanno difficoltà e che, qualificate o meno, sono persone serie, brave, reali e vogliono mettersi in gioco, creiamo qualcosa di stabile, di serio, di efficace che possa far incontrare queste realtà. È l'unica risposta che in questo momento così critico possiamo dare ai cittadini e ci sentiamo di poterlo strutturare in questo modo.
Poi c'è il tema degli interventi a favore della disabilità, qui
esatto.
un altro tema temone.
Sono tutti temoni su cui bisognerebbe parlare ore e ore su ogni singolo, riassumere è dura. Quello che ci siamo, diciamo così, prefissati nell'ambito della disabilità è quello di mantenere gli standard dei servizi che abbiamo già in piedi, reperendo anche risorse esterne, extracomunali, perché come dicevamo prima i tagli ci impongono spesso, i tagli che vengono dall'alto, di dover ridurre le nostre risorse economiche e spesso mettiamo a bando dei servizi con delle risorse inferiori a quelle dell'anno precedente. Questo però non ci porta né a tagliare servizi né tantomeno a ridurli, ci porta a rivedere alcune tematiche interne ma ci porta anche ad andare a reperire all'esterno altre risorse che possano mantenere alti gli standard. Quello che cercheremo di realizzare in questi anni e che era un nostro obiettivo anche nella passata amministrazione è quello di poter reperire degli spazi per aumentare i centri diurni per disabili adulti perché ne hanno la necessità. Dopo gli anni scolastici i nostri disabili adulti, oltre il centro diurno che c'è da noi e che c'è nell'area artigianale, non hanno molto sfogo e questo non ci sembra assolutamente corretto perché hanno bisogno di laboratori, di corsi, di attività propedeutiche alla loro patologia, ma anche importanti a fuoriuscire dalle mura casalinghe, anche semplicemente per dare sollievo alle famiglie che hanno necessità di poter essere alleggerite dalla gestione della disabilità all'interno delle proprie realtà domestiche. Quindi ampliare questo tipo di servizi e soprattutto crearne uno nuovo su cui stiamo già lavorando, che possa prendere in carico nel pomeriggio anche i bambini in età scolastica, dalla materna fino alle scuole secondarie, quindi fino alla scuola media, che è la stessa fascia d'età che copriamo già con l'assistenza educativa culturale all'interno delle scuole, proprio perché, come dicevamo prima, le stesse famiglie che lavorano, che hanno problemi, che hanno gestione complessa delle vite familiari, nel momento in cui trovano a gestirsi anche il problema della disabilità, fuoriusciti dalla scuola, anche nell'orario curriculare, se non hanno le terapie o se non hanno la nostra assistenza domiciliare, si trovano a dover gestire la vita quotidiana, il lavoro, la realtà della disabilità, quindi creare un centro che possa essere di sostegno anche per i bambini disabili nel periodo post scuola, quindi nel pomeriggio, con delle ore specifiche che sia propedeutico anche alle terapie che stanno svolgendo, quindi sempre svolto da personale altamente qualificato che possa andare a bando e che possa creare ulteriori servizi anche per le nostre cooperative.
Poi dice, da sempre un nostro obiettivo, la creazione di un centro diurno per minori di età scolastica.
Esatto, era quello che stavo esprimendo ora.
Oh, poi passiamo a un altro punto ancora. Ce ne sono rimasti altre tre, eh? Allora, dimmi, mica abbiamo finito, perché ci sono altre cosette da vedere. Verranno avviate procedure per la redazione dei piani urbanistici. Ah, no, ecco, è questo. Dunque, con le cooperative sociali del territorio verrà avviato un programma di cura periodica delle aree verdi, raggiungendo in questo modo i duplice obiettivo del sentirsi utili e del fare. Poi verranno avviate le procedure per la redazione dei piani urbanistici obbligatori PEBA e PISU per l'abbattimento delle barriere architettoniche per le nuove costruzioni e l'adeguamento anche per quelle delle vecchie. Vanno altresì individuati, in sinergia con gli altri assessorati, i fondi per la realizzazione delle aree di gioco all'interno dei già esistenti punti di verdi di qualità. Poi ancora che prevedono giochi adatti anche ai bambini con diverse abilità al fine di creare maggiore integrazione. E poi me lo leggo tutto, così poi senza che lo ripeto. E poi completeremo la realizzazione dell'area verde Tiziana Setti, già finanziata, che ospiterà spazi e giochi destinati ai bambini diversamente abili con la ridotta capacità motoria. Rafforzeremo e renderemo ancora più efficaci i rapporti tra i comuni e le realtà associative che operano negli ambienti sociali, come ad esempio la Savoce e il Centro Sociale di Solidarietà di Cervete. Insomma, in sintesi, cosa vuoi dire su questo argomento?
Questo è molto importante, nel senso che quello che abbiamo detto precedentemente rispetto alla forte integrazione, la forte integrazione si intende anche rispetto a categorie più svantaggiate o a fasce della popolazione più deboli, come magari le persone che hanno una diversa abilità. Questo significa che, avendo già noi in preparazione, in uscita, un bando per la gestione delle aree verdi con l'assessora Gubetti, abbiamo pensato di creare delle attività che possano essere condivise anche con le nostre cooperative sociali che gestiscono per noi l'assistenza domiciliare o il centro diurno per ragazzi diversamente abili, adulti e anche bambini. Per quale motivo? Perché queste aree verdi, nel momento in cui vengono date in gestione, possono essere anche manutenute da ragazzi all'interno di laboratori didattici che con i propri tutor possono dedicarsi al giardinaggio, alla pulizia del verde, alla ristrutturazione di una piccola aiuola, al mantenere in piedi, pulita e sicura un'area verde dove tutti i cittadini possono andare a vivere e a giocare il proprio tempo libero. Questo perché? Perché ha una doppia funzione, non solo quella di dare una mano a tenere pulito, ma creare attività didattiche propedeutiche proprio a questa tipologia di persone che hanno questa difficoltà. E quindi questo è il primo step. Il secondo step molto importante è quello di creare delle aree gioco all'interno dei punti verdi qualità che già abbiamo, che possano prevedere anche delle giostre che possano avere l'opportunità di essere utilizzate anche da bambini con difficoltà motoria, con diverse abilità. Questa è una cosa che io ho toccato prima che come amministratore, come mamma, portando i miei figli al parco giochi. I miei figli hanno l'opportunità di poter scegliere quale giostra fare. I bambini con diverse abilità non riescono neanche ad accedere a queste giostre. Lo trovo un'aberrazione vitale e naturale. Ogni genitore dovrebbe avere il diritto di portare al parco giochi il proprio figlio indipendentemente se abbia o non abbia una diversa abilità. Ma se noi non mettiamo a disposizione con accessi facilitati e con giostre che siano adibite a contenere anche bambini che possano avere diverse abilità, significa che limitiamo la libertà di espressione, di scelta e di vita a questi bambini. Non lo trovo giusto né corretto, non lo troviamo né giusto né corretto. E da qui ci agganciamo appunto all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Ma questo PEBA e PISU?
PEBA e PISU sono dei piani urbanistici obbligatori che ogni comune dovrebbe avere per prevedere dove ci sono barriere architettoniche che quindi inibiscono la fruizione e l'accesso di persone che hanno diverse abilità. Quindi noi, avendo l'opportunità di redigere questi piani, avendo anche a disponibilità di fondi extracomunali,
questo per il prossimo piano regolatore,
anche per il prossimo piano
regolatore, ma
bisogna
farlo quello e ci stiamo
già lavorando in maniera tale che si possano le nuove realtà, le nuove costruzioni già adeguare non avendo barriere architettoniche, e le vecchie abbiano il tempo di potersi adeguare nel giusto modo e nella giusta maniera, così tutti possono avere libero accesso. Ricordiamoci che oggi anche il palazzo comunale è inaccessibile per persone con diverse abilità, ma il discorso è anche più ampio, cioè nel senso, per accedere a determinate realtà non bisogna necessariamente essere portatori di handicap. Anche una mamma che ha una semplice carrozzina, un semplice passeggino, in alcuni punti del nostro territorio non può accedere, in alcuni uffici comunali non può accedere. Quindi partiamo da un problema reale, che è quello di dare parità di dignità a tutti e parità di diritti a tutti. Quindi è giusto che un cittadino con delle difficoltà possa e debba accedere ad ogni realtà. Ma allarghiamolo a tutto quanto, a 360 gradi, quindi per questo dobbiamo attivarci. Per cui il mondo della disabilità ha 3.000 sfaccettature che cerchiamo di seguire, proprio perché ci rifacciamo al discorso che facevamo prima di integrazione e di sussidiarietà, che per noi è fondamentale e che non dimentichiamo.
E PISU che vuol dire?
Ora, l'acronimo non me lo chiedete, perché si tratta di urbanistica e entro, però si dice, tratta, no, di abbattimento delle barriere architettoniche.
Lo dice qua, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per le nuove costruzioni e l'adeguamento delle vecchie, ecco, esatto. L'ho detto prima.
È un acronimo di questo concetto.
Poi ancora, completamento e realizzazione dell'area verde Tiziana Setti.
Questo è un progetto che avevamo già attivato. Tiziana Setti è stata una delle maestre storiche della scuola dell'infanzia Montessori e della scuola dell'infanzia di Cerveteri in generale, è stata anche la mia insegnante di scuola materna e di moltissimi di noi, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente. Quindi abbiamo deciso di dedicare a lei, di intitolare a lei, con molto molto piacere, perché ci manca veramente tanto, un'area giochi che appunto è menzionata nel programma elettorale, perché abbiamo già preso un finanziamento e ci stiamo attivando per realizzarla.
Adesso passiamo ad un altro punto, queste altre due, area minore, minori e famiglia. Dunque, avvieremo un progetto di mediazione familiare per le separazioni che si presentano come altamente conflittuali. Saremo un ruolo attivo affinché il segretariato sociale possa essere più accessibile a tutta la cittadinanza e non solo agli utenti fruitori degli attuali servizi. È fondamentale infatti estendere la conoscenza del servizio e l'offerta delle caratterizzazioni come risorsa permanente per il cittadino, e non solo necessità strettamente collegata alla difficoltà momentanea. Per questo è necessario implementare un unico punto di accesso al servizio sociale, che sia l'interfaccia unica per il cittadino e per ogni esigenza.
Questo è un punto molto delicato.
Aree migliori, minori e famiglia.
Che si collega anche a quello che abbiamo già detto. Nel servizio sociale non ci occupiamo soltanto di immigrazione, di disabilità, di terza età, di estreme povertà, ci occupiamo anche di minori e famiglia, ovvero il sindaco in primis, essendo tutore legale dei minori che hanno provvedimenti da parte dei giudici tutelari e del tribunale di minori, si trova spesso in queste situazioni, per cui dovendo noi gestire spesso situazioni tra coppie che per separazione altamente conflittuali spesso vedono l'intervento del servizio sociale, del tribunale dei minori e spesso anche di interventi abbastanza importanti, dobbiamo necessariamente creare un servizio che sia di supporto a queste famiglie. Per questo abbiamo pensato di mettere in piedi un servizio di mediazione familiare che serva esattamente a mediare, cioè a cercare di poter intervenire con i mezzi necessari prima che la bomba scoppi, prima che una famiglia si disgreghi completamente. Dopodiché spesso i bambini risentono di tutto
come
questo.
Come fa a sapere se una famiglia c'ha dei problemi?
È ovvio che devono rivolgersi loro spontaneamente a noi, però ultimamente accade spesso che il tribunale si rivolga a noi dicendo: dovete attivare dei servizi di mediazione familiare su una coppia altamente conflittuale.
E loro lo sanno che sono queste coppie.
Esatto, quando però ci arriva il decreto dal tribunale, intervenire ormai diventa un po' complesso, vuol dire che già c'è una situazione un po' importante da affrontare. Mettendo a disposizione dei cittadini questo tipo di servizio, offrendo liberamente di poter accedere, significa responsabilizzare queste coppie e dire: prima che sia troppo tardi, prima che intervenga il tribunale, prima che sia completamente impossibile dialogare tra di noi, visto che anche se non siamo più coppia, dobbiamo rimanere per sempre genitori ed essere abbastanza capaci e maturi di farlo senza rancori, possiamo avvalerci di questo tipo di servizio che serve a capire dove sono gli errori, ovviamente gestito da personale che fa questo di mestiere, quali sono gli errori, cercare di superarli e eventualmente evitare una separazione, ma laddove questo non è evitabile, quantomeno rimanere buoni genitori. Quindi è un servizio che noi ci sentiamo in dovere di dover offrire alla cittadinanza e per questo ovviamente ci stiamo muovendo per reperire fondi che ci consentano la stabilità di un servizio di questo tipo. Altresì abbiamo bisogno di creare un centro per la famiglia che possa vedere una risposta per tutte le esigenze di tutte le famiglie che hanno minori e che sono in difficoltà, che possano essere economiche, che possano essere di conflittualità di coppia, che possano essere di gestione oggettiva del bambino, del minore o dei minori. Questo perché molto spesso ci troviamo a dover gestire le situazioni quando ci arrivano dal tribunale ed è troppo tardi per intervenire. Vorremmo essere d'aiuto per la prevenzione e non intervenire a cose già fatte.
È facile fare questa prevenzione, è difficile. Cioè,
non è semplice perché intanto per accedere a questo servizio bisogna essere in grado di poter accettare che c'è un problema da gestire, perché bisogna chiederlo personalmente, certo. Quindi è ovvio che già c'è una prima fase dell'accettazione che non è semplice, però molto spesso devo dire che le persone si rivolgono a noi disperate della serie: mi sta succedendo questo all'interno del nucleo familiare, non so cosa fare, non so come gestirlo, non so come posso fare. L'esserci come servizio significa anche dare l'opportunità ai legali del territorio che magari supportano queste coppie in crisi a livello di separazione, di poter dire perché prima di accedere a questo tipo di servizio, a questo tipo di realtà, quindi andare in tribunale, separarvi eccetera, non provate quantomeno ad imparare a dialogare tra di voi per il bene del bambino, poi liberamente potete decidere di separarvi se è quello che realmente volete, ma senza i rancori. È un servizio complesso,
ma è un servizio già c'è questo,
che c'è stato per un periodo perché abbiamo avuto un finanziamento ad hoc e siccome ci siamo resi conto in questo momento no, lo stiamo riattivando, ci sarà nel inizio del 2018. Siccome ci siamo resi conto in quel frangente in cui c'è stato che era fondamentale,
certo che è fondamentale,
non siamo più in grado di poter dire no, non investiamo su questo tipo di servizio. Quindi stiamo elaborando proprio per metterlo in piedi e credo che nella prima parte del 2018 saremo in grado di poterlo attivare, sempre magari utilizzando gli spazi che anche in passato utilizzavamo, che erano lo stesso sempre spazi dell'ASL. Quindi questo significa dare una maggiore offerta a tutte le famiglie, cioè far sentire il servizio sociale non come l'ultima spiaggia dove devo andare a chiedere aiuto, né tantomeno vedere noi in un caso specifico come, oddio, le assistenti sociali che ci tolgono i bambini. Insomma, superiamo questi stereotipi, perché non è questo. Vogliamo creare un servizio sociale che sia alla portata del cittadino.
Bisogna far capire
esigenza.
Questa cosa, è importantissima.
Qualsiasi persona si rivolge a noi, quantomeno, magari non ha la risposta esemplare che si aspetta, però viene guidato verso un percorso. Gli viene detto cosa è possibile fare, quali sono le possibilità che gli si possono offrire, poi ovviamente il cittadino sceglie liberamente.
Certamente.
Però molto spesso siamo visti come o l'estrema ratio, e spesso se c'è l'emergenza non abbiamo neanche i mezzi per intervenire perché l'emergenza è troppo grande, oppure veniamo visti come lo spauracchio, oddio, se arrivano i servizi sociali, insomma non è l'uomo nero della favola che si raccontava una volta ai bambini, è una realtà,
è un aiuto che può
è
dare,
una realtà
però,
vera e che può essere una soluzione molto spesso a tantissimi.
Perciò
realtà.
Se dovesse capitare questa cosa, vedete gli operatori sociali, non vi impressionate, per carità, questi vengono a darvi una mano, a dirvi delle cose che può darsi che poi ci ripensate e insomma mandate tutto all'aria, insomma. E questa è una cosa molto importante, cioè prevenire. Allora, altro punto, penultimo, piattaforma lavoro. Ecco, il problema della disoccupazione resta il problema principale della nostra comunità. Per far fronte a questa emergenza e creare degli strumenti di ausilio che abbiamo costruito in questi anni, nuovi rapporti tra le associazioni categoria, società specializzate ed enti che si occupano di formazione, con l'obiettivo di creare una piattaforma pubblica accessibile a tutti e che crea anche una nuova rete di contatti fra tutti gli adesso è una parola strana gli stake cober dove ho trovato questa parola uno degli obiettivi del prossimo mandato sarà quello di concretizzare questo importante progetto e renderlo uno strumento operativo al servizio e alla portata di tutti.
Questo si aggancia a quello che abbiamo detto prima e lo riassume nella realtà. Vorremmo che quello che ci siamo raccontati, ovvero la possibilità di far incrociare domande e offerte, possano diventare accessibili a tutti, cioè il nostro sogno sarebbe quello di creare una app, un portale all'interno del sito del comune dove il semplice cittadino da casa sua, dallo smartphone, dal PC, senza problemi, senza paure, possa accedere e verificare effettivamente cosa offre il territorio, cosa cerca il territorio a livello di lavoro, quindi che tipo di domande l'imprenditoria fa, ho bisogno di un cameriere per la stagione estiva, di un bagnino o di una commessa, e il singolo cittadino possa prendere in autonomia contatti con queste persone, andare, presentarsi, vedere se è fattibile o meno. Il supporto che noi vogliamo dargli dall'esterno è quello di dire esiste questo sportello lavoro dove se tu una volta che hai visto dallo sito che c'è questa opportunità che a te interessa non sai come strutturare un colloquio di lavoro, non sai come comportarti, non hai un curriculum vitae formato o hai bisogno di un ulteriore supporto anche formativo per quel tipo di professione, puoi servirti di realtà accreditate sul territorio nazionale che si occupano esattamente di questo per avere un supporto. Ovviamente per il cittadino a costo zero, è un costo che sostiene il comune, per dare maggiore supporto alla domanda e all'offerta, per farle incrociare e per soprattutto dare l'opportunità al cittadino di accedere in autonomia senza dover bypassare per mille corsi di formazione, mille sportelli, mille realtà che poi fanno perdere anche la voglia di cercare perché spesso la risposta è ok, sì, vediamo però.
Ma esiste questa app al comune?
Non esiste ancora, la dobbiamo strutturare. L'obiettivo importante di questi 5 anni di mandato sarà proprio rendere efficace tutto questo, perché siamo convinti che laddove questa realtà prenda piede sicuramente ci saranno delle risposte positive. È un obiettivo abbastanza ambizioso, ma diciamo che siamo abituati a porci obiettivi ambiziosi, dobbiamo cercare anche di raggiungerli.
L'ultimo punto. Per il momento,
per il momento.
Poi tu c'hai altri punti. I diritti dei consumatori, rafforzare le iniziative di difesa dei consumatori anche mediante la realizzazione di nuove collaborazioni con le associazioni di categoria già attivate nel territorio. Per esempio c'è bisogna realizzare questo sportello amico in grado di fornire assistenza e informazione a tutte le categorie dei consumatori. Lo sportello dovrà essere accessibile a tutti i cittadini con orari ampi e localizzando nel territorio diverse sedi come Cervedri, Marini Cervedri e Valcanneto. Poi leggo pure quello che viene appresso, così poi abbiamo finito. Realizzare iniziative per favore dell'incontro tra gli utenti ed esperti, consulenti e avvocati, finalizzare al miglioramento dei diritti dei consumatori nei confronti dei servizi bancari, assicurativi, telefonici e trasporti di gestione energia, gas e acqua. Particolare attenzione dovrà essere data alle famiglie, agli anziani, agli immigrati e ai giovani con al massimo riguardo delle tematiche legate alla tutela della salute, alla battaglia contro la violenza sulle donne, alla salvaguardia dell'ambiente e i diritti dei pendolari, promuovendo campagne informative a livello nazionale e locale. Ripeto ancora una volta, chi ci sta ascoltando, questo qui fa parte del programma dell'amministrazione Pascucci adesso, amministrazione, e quindi ogni è un foglio grosso, cioè tutto il programma, io l'ho invitato anche la gente a vedere, a leggerlo su internet, io dico andate lì, cliccate, esce tutto fuori,
sì.
Ecco, allora noi per farlo capire anche ai nostri ascoltatori,
certo.
Tutte queste cose qua si trovano là e quindi abbiamo Francesca che c'ha questo politica sociale terzo settore, sarebbe questa la quinta parte, perché poi ci sono 7 parti, tu sei,
esatto.
Sei la quinta. Allora che ci dici di questa roba?
Beh, questo è già abbastanza esplicativo nella lettura, ovvero i cittadini hanno bisogno di essere sostenuti anche a livello legale in quanto consumatori, in quanto cittadini che pagando le tasse hanno diritto anche ad essere sostenuti laddove si rendono conto che ci potrebbero essere raggiri, truffe o cose poco chiare rispetto a quello che sono i contratti che loro stipulano, le realtà che loro si trovano a gestire, spesso anche con realtà del territorio, con realtà comunali. Quindi lo sportello dei consumatori significa dare maggiore attenzione al cittadino che per un qualsiasi problema di carattere legale, che sia il contratto d'affitto, che sia il contratto del telefono, che sia l'Enel, che sia qualsiasi problematica abbia, può rivolgersi a questo sportello ed avere gratuitamente delle indicazioni.
Ma esiste questo sportello?
Non esiste ancora.
Quante cose non esistono ancora?
Beh, è un programma elettorale, il programma elettorale si fa sulle intenzioni di quello che si intende creare, quindi noi abbiamo evidenziato tutto quello che ad oggi ancora sul territorio manca e che secondo noi va implementato e va creato, quindi ci stiamo lavorando, non tutto sarà nell'immediato, ma ci sarà sicuramente all'interno di questo quinquennio di mandato.
Va bene, allora qui abbiamo finito, adesso tu hai detto se fai anche altre cose oltre a questo.
Io mi occupo anche di pubblica istruzione, che vede un programma elettorale ampio quanto questo, quindi dovremmo avere a disposizione altre 2 ore, ma quello che posso riassumere brevemente è che nel mio settore ovviamente afferisce la pubblica istruzione, quindi la gestione degli spazi scolastici, la didattica, le progettazioni che si fanno insieme al comune a livello didattico, lo scuolabus e la mensa scolastica. Siccome è stato un anno, l'ultimo prima delle elezioni, molto denso di attenzione dal punto di vista dei cittadini sulla mensa scolastica e sullo scuolabus, voglio dire che è stato fatto un grande lavoro che anche nel programma elettorale della pubblica istruzione prevede un proseguo. Noi abbiamo una commissione mensa fatta dai genitori, composta dai genitori, delle assemblee, dei tavoli di lavoro che si fanno periodicamente e che hanno prodotto risultati importanti, tra cui le variazioni del menu mensa, quindi un lavoro molto importante che andrà avanti perché noi vogliamo rendere gli spazi scolastici accessibili a tutti, non soltanto nell'orario scolastico, ma anche nell'orario post scuola. Questo perché? Perché effettivamente la scuola è un bene comune e deve essere fruibile a 360 gradi. Intanto perché abbiamo tanta richiesta e tanta necessità di spazi.
Scusa, fruibile a tutti, che significa?
Significa che già noi abbiamo gli spazi delle palestre scolastiche dove a bando le affidiamo alle associazioni sportive per svolgere le attività sportive. Vogliamo affidare gli spazi interni della scuola, quindi individuare in ogni istituto comprensivo, noi ne abbiamo 4 sul territorio, 2 a Cerveteri Centro, Salvo d'Acquisto e Giovanni Cena, Don Milani a Valcanneto, i Terzi, Borgo San Martino e Ceri e Marina di Cerveteri per Cerenova, 2 Casette Sasso. Vogliamo creare all'interno di questi istituti comprensivi degli spazi da mettere a bando per le associazioni, in questo caso non sportive perché hanno già gli spazi delle palestre, ma associazioni del terzo settore, di volontariato, culturali, che possano mettere a disposizione a costi esigui per la cittadinanza, così fruibili a tutti, ma che abbiano comunque un introito per la scuola e quindi per il comune, determinati spazi dove svolgere determinate attività. Ci sembra importante perché molte associazioni sul territorio, noi ad oggi sia per i servizi sociali, sia per la scuola, ma per tutte le attività in generale dei nostri assessorati, ci avvaliamo molto del terzo settore, dell'associazionismo, del volontariato, perché sono realtà fondamentali del territorio, ma spesso queste realtà non hanno uno spazio dove svolgere le loro attività, proprio perché sono attività molto spesso no profit.
Già funzionano queste cose?
Funzionano negli spazi comunali, noi lo vogliamo allargare anche alle scuole.
Ah, ecco, sì.
Vogliamo creare anche delle vogliamo rendere le scuole utilizzabili anche d'estate, cioè le scuole per 3 mesi vengono chiuse, le scuole devono essere anche manutentate, quindi al di là del periodo in cui vengono rimesse a nuovo per l'avvio delle attività scolastiche, c'è un periodo in cui vengono assolutamente chiuse, perché non dare l'opportunità a associazioni del territorio, a cooperative, in realtà che si occupano della gestione dei minori in colonia durante l'estate, di creare delle colonie all'interno degli spazi comunali. Questo significa, visto che non c'è un affitto da pagare di un locale, non ci sono bollette da pagare, c'è soltanto una contribuzione minima da dare al comune, che si possono creare delle colonie, delle attività estive per ragazzi a dei costi molto bassi. Significa andare incontro alle famiglie, perché molto spesso per le famiglie è un problema trovare delle attività che siano di qualità per i propri figli d'estate e che non siano così onerose da dilapidare, certo, uno stipendio. Certo. Quindi cercare anche in questo senso di far incontrare la domanda tra la richiesta e l'offerta delle famiglie, dei bambini, ma anche delle associazioni e anche del comune.
Poi lo potremmo inseguire se questa cosa è andata avanti?
Assolutamente sì. Il bando noi speriamo di poterlo realizzare già per l'anno scolastico 2018-2019 e quindi sarà abbastanza imminente questo tipo di attività, perché gli spazi sono già a norma, sono già pronti, insomma significa soltanto, certo, metterli a disposizione.
Altro cose da dire?
Oltre altre cose da dire? Sì.
No, aspetta, che
ce ne fai? Sono un miliardo. Facciamo così, diciamo che oggi abbiamo letto tutto quello oggi... che vogliamo fare, a breve ci rivediamo per capire di quello che abbiamo detto cosa già abbiamo fatto.
Infatti,
molto volentieri. Vabbè.
Allora, ringraziamo l'assessora, mi sfugge sempre il nome, Francesca, intanto mettiamo la sigla di chiusura di questa trasmissione. Speriamo che non vi abbiamo stufato, comunque sono cose importanti, quindi grazie per l'ascolto.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Prego.